questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
Tutta l'umanità ne parla.
I приближаются к большому
Puntata andata in onda l'8 gennaio 2022.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri, anzi buon anno, un caro saluto da Edoardo Camurri.
E da Pietro del Soldà, buon anno, auguri, ben ritrovati, eccoci.
Eccoci, ben ritrovati a questa prima puntata dell'anno di Tutto l'Umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3, dove ad affrontare i più urgenti temi della nostra attualità noi convochiamo solitamente i grandi del passato, oppure anche i protagonisti del presente che assumono forme, insomma, parlanti, ma lo vedremo in questa puntata, dico bene Pietro?
Sì, dici bene. Due ospiti non sono due persone realmente esistite, come di solito capita, nemmeno due personaggi di finzione, ma sono realissimi, anzi diciamo pure che sono i protagonisti assoluti di questa fase storica molto particolare che stiamo attraversando.
E infatti non sono esseri umani, ma dominano le nostre vite al punto che il mondo intero è diventato sostanzialmente il loro campo di battaglia, in cui si scontrano la forza contro l'astuzia, l'uno inventando sempre nuove strategie per sfuggire alle grinfie della avversario e l'altro adattandosi a sua volta, reinventandosi per contrastare con efficacia gli effetti malefici dell'antagonista. Non stiamo parlando di Tom e Jerry, ma
allora arriviamoci con calma, diciamo, aggiungiamo anche un altro indizio: uno è nato sicuramente in laboratorio, l'altro probabilmente no, anche se certo. Per la verità oggi nessuno esclude più questa ipotesi in modo così categorico come
stiamo facendo una specie di indovinati questa... Stiamo facendo una specie di indovina chi,
sì,
Pietro.
In realtà hanno già capito tutti, insomma, tutta l'umanità ne parla quest'oggi. Abbiamo innanzitutto un gran ritorno, sgraditissimo ma doveroso. SARS-CoV-2. Non le dico benvenuto perché proprio non ci riesco, ma comunque vabbè, grazie di aver accettato il nostro invito. Del resto è pur vero che lei si insinua dove può, anche e soprattutto quando non viene invitato. Come sta? Più forte e più vario che mai?
Ma cari umani, buon anno a voi naturalmente. Io sto benissimo, sto forse meglio anche dell'anno scorso, di due anni fa. Sto proliferando vivacemente in quella metà del mondo che avete deciso di non vaccinare e io sono contentissimo di questo. Quanto alla mia origine, l'avevo già spiegato, insomma, 50 infettati nel mercato di Wuhan, è piuttosto probabile che io sia arrivato da dove sono sempre stato, cioè nei pipistrelli, quindi fatevene una ragione.
Ma lei SARS-CoV-2, d'altronde, non pensa al passato, alle sue origini, lei è interessato sempre a variare, a modificarci. Ma allora, senta, prima di passare e salutare il nostro invece gradito altro ospite di oggi, lei che ci può dire che cosa vuole realmente da noi umani? Cioè lei vuole sterminarci tutti, ma io le do questa notizia, caro, ingrato SARS-CoV-2, che se lei ci stermina tutti è finita anche per lei probabilmente. Non la spaventa questa prospettiva?
Ma questo è giusto, infatti ha ragione, voi mi dipingete più cattivo di quanto io non sia. Io come tutti i virus non ho l'obiettivo di uccidere in quanto tale, la letalità, la morbidità, la mortalità non sono i miei obiettivi. Io sono una macchina darwiniana, no? Voi avete avuto un grande Homo sapiens che un secolo e mezzo fa aveva capito tante cose. Il mio unico obiettivo è fare coppie di me stesso e devo dire che sono piuttosto bravo, è da 3 miliardi di anni che le faccio, quindi il mio obiettivo è essere contagioso. Voi vi illudete che io diventi più buono, semplicemente perché le nuove varianti che escono hanno successo, perché è la palissiano, sono più contagiose, quindi fanno più coppie di sé. Poi non importa se come effetto collaterale fanno ammalare di più, di meno, a me interessa diffondermi. E quando mi sarò diffuso lungamente in voi umani per anni, decenni, secoli, come ho fatto con i pipistrelli, farò il salto di specie e andrò da qualche altra parte. Lo faccio sempre, ho sempre fatto così.
Ecco, di questo parleremo. Ma senta, virus, lei si sente più Tom o Jerry in questa battaglia? Adesso poi appunto questo mi serve per introdurre il prossimo ospite.
No, io sono quello che viene inseguito, non c'è.
Quindi lei
ovvio.
È il topolino, è Jerry. Allora io adesso le voglio presentare come ospite nella nostra puntata di oggi, Tutta l'Umanità ne parla, Tom, il gatto che le dà la caccia, perché è con noi un nostro graditissimo ospite, la nostra forza per contrastarla, virus SARS-CoV-2, è con noi a Tutta l'Umanità ne parla, il vaccino. Buongiorno vaccino, come sta?
Buongiorno e buon anno. Magnificamente, non potrei stare meglio, direi, perché intanto apprezzo questo senso di riconoscenza e questa sensazione di essere indispensabile.
Le siamo gratissimi.
Sì, devo dire che la cosa è reciproca, perché io non esisterei se non ci fosse il genere umano. Però poi devo dire che mi state coccolando, mi state tenendo nei paesi dove ci sono delle strutture fantastiche, dei frigoriferi, che a me non piace per niente il caldo, poi sa, il frigorifero preserva anche dalle rughe, eh? Quindi io nei paesi ricchi dove mi avete per ora destinato sto magnificamente, e quindi tutto va molto bene.
Faccio, ha già posto il problema fondamentale su cui dovremo concentrarci in questa puntata. Però mi scusi, innanzitutto le chiedo una cosa: anche lei, come il suo antagonista, il virus in questi mesi si è presentato in forme diverse, dapprima in quella classica, no, del vaccino a vettore virale, poi soppiantata da quello basato sulla tecnologia RNA messaggero. Siamo diventati tutti molto così familiari con questo gergo. C'è chi come me anche l'ha sperimentata nelle due forme, con il famoso cocktail, e non è tutto, c'è un'altra novità. Lo scorso 20 dicembre l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha approvato anche un'altra versione senza RNA. Pensi che c'è chi dice che lei non ha nemmeno i titoli per definirsi un vero vaccino? C'è stata una polemica su questo. Insomma, chi è lei in realtà? Si qualifichi se può.
Ma questo dipende essenzialmente dall'ignoranza, no? Perché in realtà fino da quando hanno iniziato a progettare i miei bisnonni, molti, moltissimi anni fa, ho preso varie forme, e le dirò di più: oltre a quello che è stato approvato dall'EMA, nel mondo ce ne sono anche altri, per esempio con il virus totalmente intero, anche se reso inoffensivo, per esempio sono quelli cinesi che sono basati su questo principio, e ne arriveranno altri in spray, in cerotti, quindi io avrò moltissimi cugini e parenti molto stretti. Quindi perché questo succede? Perché non è tanto importante la forma, è importante il risultato. Cioè noi vaccini cerchiamo di risvegliare questo sistema immunitario che non vede sufficientemente come ostile il virus, e di renderlo invece più reattivo. Quindi comunque tu ci arrivi, non importa, tutto sommato, a meno che naturalmente non ci siano effetti tossici. Quindi tutta questa polemica che io sento nei confronti di altre forme simili a me ma un pochino diverse è francamente incomprensibile ai miei occhi, perché intanto sono appunto tutti quanti siamo figli di decenni di ricerca. Anche questi vaccini cosiddetti nuovi sono risultato di ricerche che sono iniziate negli anni 60. Poi possiamo prendere tante forme, quindi in qualche modo siamo gli Zelig dei farmaci, perché siamo sempre uguali a noi stessi, ma siamo anche sempre molto diversi, anche perché sennò ci annoieremo parecchio.
Ecco, lei, caro vaccino, meraviglioso vaccino, come nella poesia di Walt Whitman, contenete moltitudini, siete moltitudini, vi date in infiniti modi e modi per contrastare quel virus che a sua volta si dà e varia in infiniti modi e mondi, assume diverse identità. Allora, SARS-CoV-2...
Edoardo, sì. Scusami se interrompo questa tua ispiratissima considerazione, ma vorrei ricordare a proposito della storia antica che ha alle spalle anche il più nuovo dei vaccini, quello RNA messaggero, che noi diverso tempo fa, diciamo pure all'inizio del 2021, era la prima puntata anche in quel caso, pensa che coincidenza, ospitammo una persona straordinaria, poco conosciuta nonostante i suoi meriti nella ricerca della struttura molecolare del DNA, si chiamava Rosalind Franklin, e capimmo che quello che lei intuì più di mezzo secolo fa era in realtà l'inizio di una strada che ha portato poi a questi risultati straordinari, altro che invenzione repentina in pochi mesi di cui
ma
non
no,
c'è
ma
fidarsi,
no, ma
insomma,
di queste chiarissime.
La parentesi.
No, ma una parentesi giusta, ed è giusto ricordare Rosalind Franklin, che appunto è stata nostra graditissima ospite a Tutta l'Umanità ne parla. Ma allora, SARS-CoV-2, anche lei, come nella poesia di Whitman, contiene moltitudini, anche lei gioca proprio sul fatto che la sua identità è un'infinita variazione sullo stesso tema. Allora, ci può spiegare meglio lei come funziona? Insomma, esattamente come abbiamo chiesto al vaccino, si qualifichi SARS-CoV-2.
Lo faccio molto volentieri perché continuo a sentire strane storie su di me, per esempio una che mi fa ridere tantissimo, che si legge sui vostri giornali, quella secondo la quale io muterei per sfuggire ai vaccini, per aggirare i vaccini. Io mi disinteresso totalmente del vostro collega vaccino perché non è quello il punto, io contengo moltitudini, lo faccio da miliardi di anni perché sono un mutante, sono un replicante, contengo del materiale genetico, nel mio caso RNA, che è piuttosto instabile per sua natura da tantissimo tempo, che come in una lotteria, ogni volta che faccio una copia di me stesso, accumulo degli errori, come facevano i vostri amanuensi medievali, che copiavano i manoscritti, ogni tanto entrava un refuso e poi quello dopo copiava quel refuso. È la stessa cosa, è una lotteria, è casuale.
Ecco, di lei possiamo dire, scusi se la interrompo, ma anche se è un piacere interromperla, SARS-CoV-2, di lei potremmo dire quel che accadde, per esempio, nel Pinocchio di Collodi, quando ci sono versioni in cui si legge era una notte d'inverno e altre versioni in cui si legge era una notte d'inferno. Entrambe sono variazioni possibili e sensate del discorso che Collodi aveva in mente. Va a capire qual era poi l'intenzione dell'autore, forse perde importanza.
Esattamente, ognuna di quelle mutazioni diventa una biforcazione, a quel punto ci sono due racconti, due Pinocchi e ci sono così due virus, un po' diversi uno dall'altro, lei si immagini questo moltiplicato per migliaia, milioni di volte. Quello che però mi fa molto sorridere e ed è la mia carta vincente, voi in questa lotteria è come se ci fossero, facciamo un esempio, 90 numeri, 89 sono indifferenti, uno è un numero sfortunato per voi e molto fortunato per me perché divento molto più contagioso e magari imparo a resistere ai vostri vaccini. Cosa fanno le persone intelligenti? Riducono il più possibile il numero di lanci a quella lotteria, così sarà più improbabile che salti fuori proprio la mutazione negativa. E invece voi no, voi mi fate mutare tantissimo in miliardi di persone in tutto il mondo, quindi è pressoché certo che prima o poi venga fuori quel numero sfortunato, perché dipende solo da quante volte si lancia la pallina, cioè quanti virus, quante coppie di virus stesso voi lasciate circolare. Quindi non avete imparato la lezione.
Esatto,
l'unica
come
era non farmi mutare.
Non farla mutare, come appunto siamo in un periodo di feste, abbiamo trascorso il Natale, il Capodanno, alcuni hanno giocato a tombola, è come se appunto questa estrazione continua di numeri, ecco, chiunque giocasse un'infinità di volte a tombola farebbe tombola, è destinato a farlo per la legge dei grandi numeri.
E però Edoardo, a interrompere, a cercare di bloccare questa orribile lotteria di Capodanno, c'è per l'appunto l'altro nostro ospite, al quale mi rivolgo non soltanto, caro vaccino, per ringraziarla, omaggiarla per i milioni di vite umane che lei ha contribuito a salvare in questi mesi, ma anche perché insomma la sua stessa esistenza è il frutto di uno sviluppo formidabile della ricerca scientifica, che si è avvalsa ad esempio delle nuove tecnologie dell'informazione per scambiare dati in tempo reale tra laboratori sparsi in mezzo mondo, perché è vero quello che abbiamo detto prima, una storia antica, le ricerche di Rosalind Franklin. E tuttavia, una volta per poi arrivare a un vaccino ci volevano anni contro le vecchie epidemie. E per la verità, un anno fa gli stessi virologi dicevano ci vorrà più tempo, un numero di mesi sicuramente superiore a 12 o a 18 o a 24. Invece lei è arrivato in meno di un anno. Come è stato possibile?
Beh, la motivazione alla fine, se vogliamo essere molto sintetici, è semplice: sono arrivati i soldi. Cioè, fino all'arrivo della pandemia io ero un po' negletto, si pensava che così, che le grandi infezioni fossero un problema dei paesi poveri, che tutto sommato ci convivevano e soprattutto non erano un grande business, perché i vaccini tradizionalmente costavano molto poco, io e i miei cugini. Dopodiché il panico che ha catturato il mondo giustamente ha fatto sì che fosse stanziata un'immensa quantità di denaro, e naturalmente il denaro è servito a che cosa? Ad accelerare gli studi, ad assumere personale, a comprare macchinari. E tutto questo è stato molto amplificato dalla tecnologia, perché da una parte ci hanno messo, diciamo, il loro contributo i virologi, che erano rimasti anche pochi, bisogna anche dire questo, nel mondo non erano molti, ma dall'altra quello che ha accelerato tutto è stato l'impiego dell'intelligenza artificiale, dei grandi archivi di dati che si erano accumulati negli anni. Quindi è stato come un'accelerazione improvvisa che ha portato alla maturazione di cose che però erano nell'aria. I famosi vaccini a vettore virale erano in studio da decenni anche loro, tant'è che ce n'erano già due per Ebola in uso. Quindi io ho visto una rappresentazione di me stessa francamente umiliante e non corrispondente al vero, perché mi si stava studiando in molti posti e da tanti punti di vista, e semplicemente mancavano i soldi, e invece poi i soldi sono arrivati tutti insieme in più parti del mondo, e quindi come per magia il tempo si è ristretto.
È ripartita quella grande lotteria, anche in questo caso i calcoli infiniti dell'intelligenza artificiale sono ripartiti, e questo è stato uno degli ingredienti fondamentali che hanno consentito alla sua nascita, carissimo vaccino. Ma io vorrei tornare però al SARS-CoV-2, poi mi piacerebbe anche dopo che sia il vaccino che il SARS-CoV-2 tra di loro si confrontassero, ma c'è una domanda che è necessario farle, che SARS-CoV-2 che era presente, le premesse erano presenti nella sua precedente risposta, perché SARS-CoV-2 sta creando parecchi problemi, no? Però è anche vero che gran parte della popolazione mondiale non è ancora vaccinata, uno pensa dall'Africa, le altre aree povere del pianeta, ecco, lì ci sono ancora purtroppo praterie per la sua azione. Quanto sta beneficiando SARS-CoV-2 di questa evidente disparità nella distribuzione mondiale dei vaccini?
Ne sto beneficiando tantissimo, questo è il grande vantaggio che mi avete dato. Diciamo che l'unica strada che avrei potuto intraprendere, che mi avrebbe davvero messo in difficoltà, ma che avrebbe richiesto altri soldi in più, però nemmeno tantissimi, quindi secondo me non siete stati molto lungimiranti, era provare a eradicarmi, cioè a ridurre talmente la mia diversificazione, la mia diffusione, cioè vaccinando tutto il mondo il prima possibile e liberalizzando il vostro vaccino e distribuirlo appunto anche ai paesi più poveri, in modo che riducendo la mia distribuzione io avrei avuto meno possibilità di mutare, e così piano piano sarei tornato, mettiamola così, un po' nell'ombra, come faccio spesso, mi piace tornare nell'ombra e poi rispuntare fuori quando meno ve l'aspettate, e invece non avete fatto così, avete vaccinato soltanto i più ricchi, i privilegiati, e quindi io adesso sguazzo liberamente nell'altra metà del mondo dove sviluppo varianti. E non illudetevi, perché poi quando voi trovate una variante, per esempio in Sudafrica, allora chiudete le frontiere, bloccate i voli aerei, tenete presente che quando voi trovate una variante in Sudafrica io sono già in giro da diverse settimane, quindi sono già sotto casa vostra.
Si arriva sempre questo fa venire troppo i brividi. Tardi, sì.
Edoardo, su questo io vorrei sentire ancora il vaccino, perché certo. All'inizio si è presentato quasi come amante del lusso, una Kim Kardashian della biomedicina, vuole stare solo nei privilegi, però alla fine il problema è questo, il virus l'ha detto con grande sincerità, lei dunque vaccino sarebbe, anche se non le va, diciamo, in grado di essere distribuito in quelle zone rurali, per esempio dell'Africa subsahariana o in altri paesi poveri dove non ci sono i soldi per comprarla e soprattutto non ci sono sistemi sanitari organizzati per distribuirla, per conservarla, o pensa che invece lei rimarrà alla fine sempre un privilegio per ricchi, un benefit di lusso per i paesi più industrializzati, creando però di fatto una specie di abisso incolmabile tra sud e nord del mondo, che già
no,
c'è,
intanto...
aggravandolo, diciamo.
Tanto vorrei difendere la mia reputazione, non sono io che vado nei paesi per ricchi, ma sono i miei produttori che mi mandano nei paesi per ricchi e i governi che non fanno abbastanza per mandarmi altrove. E poi vorrei dire che no, è esattamente il contrario, la mia grande soddisfazione è quando riesco ad aiutare le persone che hanno meno mezzi per curarsi se si ammalano, perché se si ammala un abitante di uno slum brasiliano o indiano probabilmente non riuscirà mai ad arrivare a un medico o a un ospedale, quindi è lì, quando mi portano lì, che io veramente mi sento dotata o di superpoteri e riesco veramente a fare la differenza, sempre, in ogni caso. Quindi io ci terrei molto ad arrivare là e sono però ottimista, perché se noi guardiamo la storia delle altre grandi pandemie, delle grandi infezioni, prima o dopo si è arrivati a questo. Pensiamo all'AIDS, nell'AIDS c'era una situazione simile, i vaccini, i farmaci non c'erano e non ci sono ancora adesso purtroppo, ma i farmaci sono arrivati ed erano costosissimi e non arrivavano in quelle parti del mondo dove la malattia faceva strage. Poi a un certo punto i paesi più poveri sono riusciti a forzare questa specie specie di blocco e a produrre localmente questi farmaci, e la situazione è radicalmente cambiata. Cioè, a un certo punto l'ingiustizia diventa intollerabile e si riesce a mobilitare in qualche modo l'opinione pubblica, e quindi i governi, i politici, a forzare certe regole. Peraltro sono cose, io non mi intendo di diritto, però sono cose previste nei contratti che avete voi umani fatto con le grandi aziende, quindi non si tratta neanche di fare delle azioni assolutamente inaspettate e rivoluzionarie, però sono azioni necessarie. Se questo uniamo il fatto che comunque ci saranno appunto prestissimo, ci sono già, ma ci saranno prestissimo tanti altri vaccini che costano molto meno e tra l'altro che si possono fare in fabbriche già presenti in varie parti del mondo, beh, insomma, la situazione nei prossimi mesi dovrebbe cambiare in modo molto evidente. Questo è quello che spero.
Ecco, questo è interessante, perché guardi, caro vaccino, mentre lei stava parlando io ho sentito un rumore di che forse è caduta la linea al virus, cioè il virus, mentre lei stava già dicendo guardate che io arriverò adesso anche in quei posti dove il virus ha praterie per continuare a variare e a colpire, e col vaccino al virus, scusatemi, è caduta la linea. SARS-CoV-2 è ancora con noi?
Vedi, o semplicemente ha cercato di cambiarla.
Si è già spaventato, e questo è un ottimo segno.
Sta sviluppando una variante.
Ora io direi, proviamo a richiamare il nostro... Ecco, SARS-CoV-2, lei si è dato la fuga all'inglese per certi versi?
No, mi hanno ritrovato,
perché mentre il vaccino annunciava che presto arriverà anche là dove lei ha troppo spazio per continuare a colpire, boom, caduta la linea. Cosa succede, SARS-CoV-2, quando lei incontra il vaccino, quando lei entra in un corpo, sempre se in grado di entrare, di una persona vaccinata? Come si sente? Cosa le capita?
Qui è il lato triste della faccenda, perché lì sono in difficoltà obiettivamente, perché il vaccino crea un'immunità acquisita all'organismo, e lì devo dire che mi avete stupito, perché con questa nuova tecnologia RNA messaggero insomma mi avete messo in difficoltà un po'. Io sono anche un po' contento, perché la tecnologia precedente, quella del virus attenuato, era una cosa barbara obiettivamente, perché voi prendevate i miei cugini virus, li rimbambite, li addormentate, li schiavizzate, poi li inserite dentro il corpo dei pazienti in modo che sviluppino immunità. Cioè, è una cosa terribile, nel senso, dovremmo creare un comitato di difesa dei diritti.
Solo che lei faccia una battaglia per, come dire, per i diritti tra virgolette umani del virus. È un po' grottesco.
No, fin lì non ci arriviamo. Io però, Edoardo, sì, Virus, vorrei sentire l'opinione dei nostri ospiti. Siamo verso la chiusura di questa puntata di Tutta l'Umanità ne parla, sul fenomeno Novax. Allora, ci sono, vaccino, ricominciamo da lei, 6 milioni in Italia di persone che non si vaccinano. Ci sono paesi come quelli dell'Europa dell'Est dove la maggioranza rifiuta di vaccinarsi, con conseguenze terribili. Mi è capitato di sentire in Italia, in una trasmissione televisiva, un signore che addirittura diretto delle reti televisive del servizio pubblico dire che lei, vaccino, è più pericoloso del virus. Allora, ci dice innanzitutto lei, che ha una lunga storia alle spalle, i suoi antenati, perché storicamente c'è così tanta diffidenza nei confronti della sua famiglia? Perché è davvero curioso, non è nemmeno una questione di ostilità Big Pharma, perché molti Novax sin dall'inizio della pandemia dicono sviluppiamo farmaci anti-Covid piuttosto che i vaccini, che però proverebbero in ogni caso dagli stessi laboratori dove è stato concepito lei. Insomma, che cosa avete fatto per meritarvi una così dura opposizione di una parte della popolazione mondiale?
Ma intanto appunto, dice bene lei, è una parte della popolazione mondiale. Dal mio punto di vista, dalla mia provetta, dalla mia fiala, questi sono dei capricci che si possono permettere i paesi ricchi, perché se andate a chiedere appunto a un malato sudafricano che cosa ne pensa della libertà di pensiero, di rifiutare un vaccino, probabilmente non capisce neanche di cosa state parlando, perché ha ben altri problemi, no? Dopodiché deriva probabilmente dal fatto che il vaccino per definizione si dà a una persona sana, quindi inconsciamente le persone hanno paura di passare da una condizione di piena salute a una qualche condizione di effetti collaterali, di malattie e così via, e in questo naturalmente i vostri giornali, i vostri media hanno una grandissima responsabilità. Ma una cosa che io penso quando vedo, mi capita di vedere queste prese di posizione, la prima cosa che penso è: ma come mai delle persone che nella vita si sono occupate di diritto, di filosofia, di televisione e così via, parlano come se avessero masticato virologia e immunologia tutta la vita. Cioè, io non, se qualcuno chiedesse a me, vaccino, di esprimermi su un concetto di filosofia teoretica, io mi metterei a ridere, dopodiché direi scusate, forse avete sbagliato persona. Invece queste persone difettano, e fa molto ridere questo, se non fosse una tragedia, farebbe molto ridere. Io a queste persone, siccome io sto negli ospedali anche, vorrei dire semplicemente di andare a vedere come si sta con questo virus, che secondo loro non esiste, di chiedere ai medici e agli infermieri che cosa hanno vissuto, che cosa stanno vivendo da 2 anni, dirò di più, di chiedere, perché io ho visto anche quelli passare, agli anatomopatologi che cosa trovano quando aprono un corpo invaso da un virus SARS-CoV-2, e chiederei anche a queste persone di parlare con chi soffre della forma prolungata dell'infezione, che è il long COVID. Ci sono persone che a 1 anno di distanza non hanno assolutamente recuperato la loro vita di prima. Ecco, prima di esprimersi sui massimi sistemi, chiederei a queste persone di farsi un giro nelle terapie intensive, anche se mi rendo conto che non hanno il tempo di farlo, perché sono sempre in televisione, quindi capisco che la giornata, anche la loro, è di 24 ore. Però, se non altro per rispetto dei morti, dei medici, delle persone che hanno sofferto, veramente chiederei di fermarsi un momento a riflettere su cosa dicono e su che cosa alimentano poi.
Ecco,
no?
sono parole importanti, proprio anche dette da lei, caro vaccino. Sentite, un'ultima domanda, proprio flash, perché abbiamo pochissimi minuti ancora di trasmissione, ma si è aperto da 8 giorni il 2022. Allora io voglio chiedere, prima al SARS-CoV-2 e poi al vaccino, questo anno chi di voi vincerà? Vincerà il vaccino o vincerà SARS-CoV-2? Come prevedete questo anno? Dica prima lei SARS-CoV.
Ma vinco io sicuramente, io vinco sempre, è da miliardi di anni che vinco, perché in ogni caso io muto e divento più o meno contagioso, mi inabisso, mi nascondo e poi torno fuori.
Ma perché lei è anche indifferente tutto sommato noi umani, quindi lei basta che lei vada avanti a vivere.
Esatto, ho tempi lunghi, ho lunghe battaglie ancora da fare e poi posso infettare un sacco di altri mammiferi, e ci sono soprattutto un sacco di miei amici che vorrebbero anche loro infettare voi, quindi state in allerta.
Accidenti, invece lei vaccino?
Però sentiamo il vaccino.
Ma io credo che troveremo, come è sempre successo da quando esistiamo noi vaccini, una sorta di equilibrio, cioè in fondo si raggiunge poi, no? Un compromesso, per cui io vengo somministrato magari tutti gli anni, questo virus diventa un po' meno cattivo perché poi è nel suo interesse farlo, perché se riusciamo, siccome diventeremo tanti noi vaccini, se riusciamo ad abbassare un po' la sua presenza, probabilmente raggiungeremo così una convivenza relativamente pacifica. Nel frattempo magari arriveranno anche i farmaci a aiutarci, anche se per ora, insomma, ci sono dei risultati un po' non del tutto positivi, in parte positivi, in parte no, quindi ci vuole ancora un po' di tempo per i farmaci. Però secondo me nell'insieme troveremo un modus vivendi un po' più armonico, diciamo così, un po' meno drammatico e anche emotivo in fondo, no? Che susciti meno reazioni emotive.
Questa è grande razionalità, altro che scientismo, e per queste parole ringraziamo Edoardo il vaccino e il virus SARS-CoV-2 per aver animato questa prima puntata dell'anno di Tutta l'Umanità ne parla. È il momento di svelare chi ha dato voce ai nostri ospiti. Allora cominciamo a interpretare per la seconda volta il virus SARS-CoV-2 ai nostri microfoni. È stato il filosofo della scienza Telmo Pievani, che insegna filosofia dell'evoluzionismo all'Università di Padova. E com'è andata?
È andata benissimo, ormai sono l'interprete ufficiale del virus. A tutti gli effetti.
Meraviglioso Telmo Pievani, grazie, ma interpretare il glorioso e sicuramente vincente vaccino è stata con noi, fra l'altro un'amica di Tutta l'Umanità ne parla, la giornalista scientifica e farmacologa di formazione Agnese Codignola, la quale tra poche settimane, a febbraio, pubblicherà per la UTET un libro dedicato proprio al long COVID e si intitola Il lungo COVID. Agnese Codignola, grazie, com'è andata?
Grazie a voi, bene, anche perché per quanto non si parli d'altro, in realtà ci sono sempre tante informazioni assurde, no? Dovute al fatto che soprattutto non si sa la storia anche di quello che è successo con i vaccini negli ultimi 300 anni, 200 anni, no? E quindi anche ridimensionare il panico, riportare le cose nella loro giusta. Pensiamo a quanto i vaccini hanno cambiato la storia dell'umanità, no? Se noi oggi abbiamo una vita media che arriva agli 80 anni e oltre, lo dobbiamo agli antibiotici da una parte, che però non stanno quasi più funzionando, e ai vaccini, non a molto altro. Quindi questa criminalizzazione dei poveri vaccini che comunque hanno salvato come minimo qualche milione di persone dalla morte, è scandaloso. Quindi tutte le volte che possiamo parlarne in modo pacato, razionale, raccontando qualcosa che magari la gente non sa, ben venga.
Non è male, non è male. È un bel modo, è un modo intelligente per iniziare l'anno. Grazie Agnese Codignola, grazie a Telmo Pievani. Pietro, noi cosa succede? In questo periodo andiamo un po' in letargo per fare poi capolino come fossimo delle marmotte notturne in qualche serata di Radio 3. Ho detto bene?
Hai detto bene, e poi sbocceremo di nuovo, rinnovati, speriamo,
con primavera.
A primavera con il nostro solito appuntamento settimanale.
E detto questo, ringraziamo, abbracciamo l'intelligenza e l'affetto delle nostre ascoltatrici e ascoltatori, e diciamo come sempre, diciamo ciao,
ciao, buon anno.
Ciao, buon anno. Tutta l'umanità.